esempio diceva che ammesso e non concesso che esistano i chiaroveggenti, ammesso e non concesso, cioè se vogliono guardare, ma non è qui, capiamolo, che esistano dei chiaroveggenti. La differenza tra un chiaroveggente autentico e il profeta biblico è che se il chiaroveggente è autentico, non sbaglierà sulle sue profezie di futuro. Il profeta biblico, su quello che profetizza, potrà anche non essere confermato. Perché? Perché il profeta biblico non è interessato a dire il futuro sarà così, punto e basta, quindi la profezia, no? No, il profeta biblico è l'uomo che, ascoltando la parola di Dio, è invitato ad andare al suo popolo a dire questa parola, che vuole richiamare il popolo, farlo tornare dalle sue vie di morte. Allora in qualche modo vuol dire: guarda, la tua via sulla quale stai camminando va verso la tragedia, e io te la dico come sarà. Ma lo scopo qual è? Che appunto il popolo possa ascoltare questa parola, speriamo accoglierla, e cambiare strada, e quindi cambiare il suo mondo. Quindi è importante, no? Perché allora il profeta biblico, ecco, è un uomo di ascolto, che chiede ascolto, di ascolto del Signore, della sua parola, e che chiede poi ascolto al popolo della sua parola che porta, no? Del Signore. Tra l'altro, ascoltando oggi un dittatore, in fondo la lotta, la scelta, l'impegno che dovrebbe essere primario nella nostra vita umana e cristiana, dovrebbe essere proprio quello dell'ascolto. Ascoltare Dio, ascoltare se stessi, ascoltare gli altri. Il profeta ascolta il suo popolo e lo porta a Dio, l'uomo di ascolto. E come sappiamo c'è una fatica nell'ascolto. L'ascolto chiede in te, perché non è il sentire una cosa che arriva, passa, ma è il porre attenzione, il porre il cuore. Nelle poche frasi che conosco nell'ebraico e anche nell'ebraico che si parla in Israele, sempre mi risuona quando, ritornando con i gruppi in aeroporto a Tel Aviv, e allora in attesa, no, tanto si sente gli speaker che dicono simulem, simulem, e funzionare dentro di voi, credo che si muove qualcosa dentro di noi che dice: Signore, proprio tutto, proprio tutto. C'è quasi di essere 90-10, vedi come sono bravo, 90-10, dice a me. E no, cerchiamo di patteggiare per tenerci qualcosa per noi. Però vedete, il Signore vuole tutto, non perché è un Dio appunto di questi, proprio, no, come i potenti della terra, che devono essere tutto loro e avere tutto. No, no, Dio di Israele, Dio Gesù Cristo, vuole tutto per noi, perché tutto quello che di noi non sarà coinvolto nell'amore sarà preda della morte. Noi tante volte veniamo a patti con la morte. E allora questo c'è dietro la parola così esigente dei profeti. Ora, rimanendo su Geremia, dicevo Geremia è il profeta che più in qualche modo richiama la figura di Gesù. Un aspetto che vediamo stasera è proprio il rapporto di Geremia con il Tempio e anche di Gesù con il Tempio. Sappiamo che Gesù tra le accuse fa e riceverà nel progetto davanti al Tempio sarà quella di dire il tempio era diventato il centro e il cuore della vita di Israele. E tra l'altro prima con Giosia, un po' di anni prima, c'era stata una riforma che anche con motivi politici ha dato il culto a Gerusalemme. Ci poteva essere solo un tempio a Gerusalemme, quindi un unico Dio, un'unica città, e quindi c'era anche un progetto religioso politico di unificare tutti verso Gerusalemme. E quindi dove c'era l'unico tempio e quindi dove c'era il Signore. Ora, questo tempio, ricordate anche, quindi molti di voi l'hanno già sentito, ma semplicemente lo ricordo, il tempio, il primo tempio che viene costruito da Salomone, ricordate qualche secolo prima, ricordate che l'idea del tempio viene a suo padre, Dante, che verso la fine della sua vita, quando, permettetemi la frase un po' così, si è fatto i soldi, cioè ha distrutto tutti i suoi nemici, si è fatto una casa bellissima con i centri del Libano, legno di importazione, quindi che stiamo a pagare, vabbè, è verità. E allora, sapete, con l'avvicinarsi degli anni, verso la fine si diventa più religioso, cioè. E allora uno va dal parroco e dice: padre, io vorrei fare qualcosa per la chiesa. E normalmente i parroci sono ben contenti perché hanno il tetto da aggiustare, le cose lì. E quindi uno fa un'altra offerta e gli viene messa quella targa, no? E Davide vuol fare una cosa grossa, vuol fare una casa al Signore, vuol fare una casa al Signore. E pensate che Nathan, profeta, di corte profeta, però anche i profeti possono sbagliare, Nathan immediatamente gli dice: bello, fallo, te l'ha detto il Signore. Di notte, io sto citando dei racconti che troviamo nel primo libro di Re, di notte il Signore va da Nathan e gli dice: va a dire a quello, tu vuoi fare una casa a me? Farai una casa a me. Dio non si mostra molto entusiasta di questa bellissima costruzione che Davide voleva fare, per fare abitare Dio, per dare una casa a Dio. Perché porte della chiesa. aveva detto grida, non avere riguardo, alza la voce come il corno, dichiara al mio popolo i suoi delitti, alla casa di Giacobbe i suoi peccati. Mi cercano ogni giorno, bramano di conoscere le mie vie, come un popolo che pratichi la giustizia e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio. Mi chiedono giusti giudizi, bramano la vigilanza di Dio. Perché digiunare se tu non lo vedi? Mortificarci se tu non lo sai? Cioè, quindi questi sono i giudei, gli abitanti di Gerusalemme che dicevano: a che serve digiunare se poi Dio non ci risponde, no? A fare le nostre preghiere, eccetera. E allora dice, ecco, nel giorno del vostro digiuno, curate i vostri affari, angariate tutti i vostri operai. Ecco, voi digiunate tra gli chigi e al terzo, si colpendo un asso. Tutte queste grandi preghiere, dice, sono di asso. E forse questo è il digiuno che brama, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare come un giunco il proprio capo, usare il sacco e il cenere per letto, forse questo vorresti chiamare digiuno, il giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio, sciogliere le catene inique, togliere i legami del gioco, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni gioco. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza trascurare i tuoi parenti? Allora c'è un... al Signore interessa la vita. La vita. Intanto cito quello scrittore ebreo che negli anni 30 scriveva, dice: oggi ho aperto la Bibbia, cominciato a leggere la Genesi, la creazione, mi sono reso conto che Dio non ha creato la religione, Dio ha creato il mondo. Dio ha creato il mondo. Questa cosa rimanderà Geremia al capitolo 26 e ancora un attimo, poi volete ancora un altro tema, sempre di Geremia, velocemente. Al capitolo 26 dice: all'inizio del regno di Gioiachim, figlio di Giosia, re di Giuda, fu rivolta a Geremia questa parola da parte del Signore. Così dice il Signore: va nell'atrio del tempio del Signore e ripetisci a tutte le città di Giuda che vengono per adorare nel tempio del Signore tutte le parole che ti ho comandato di annunciare loro, non tralasciare neppure una parola. Forse ti ascolteranno e ciascuno abbandonerà la propria condotta perversa. In tal caso io mi pentirò di tutto il male che pensavo di fare loro per la malvagità del loro cuore. Tu dunque dirai loro, dice il Signore, se non mi ascolterete, se non camminerete secondo la legge che ho posto davanti a voi, eccetera eccetera, versetto 6, io ridurrò questo tempio come quello di Silo e farò di questa città una maledizione per tutti i popoli della terra. Immaginate com'era amato Geremia, no? Perché in questi momenti eccetera, no? Di grande liturgia, di festa, lui arrivava là e cominciava a gridare dicendo: guardate, il Signore dice che se non cambiate condotta di vita, tutta questa bella cosa saranno macerie. Ora, che cosa voglio sottolineare ancora di questo brano? Una parola che ho letto, che avete ascoltato all'inizio, versetto 3. Forse ti ascolteranno. Forse ti ascolteranno. Forse. Thank you. modo spezziamo, diciamo, parla, è un appello al nostro cuore, dice la speranza di Dio nei nostri confronti, la speranza che lui, grazie a Dio, non viene meno, il suo cercare di parlare al nostro cuore, sperando che lo accoglieremo. Una speranza che Dio ha per tutti gli uomini, prima di tutto per anche la comunità cristiana, perché ascolti e sia per tutti, segno di un Dio che parla. Ora, un altro elemento sul quale voglio fermarmi, quindi la cosa del tempio, che magari poi mi prendo.
Le nostre palpebre fino a...
È forte perché in qualche modo Conte che dice: organizziamo il funerale, perché state andando nella morte, state camminando su vie di morte, organizziamo il funerale, rendiamolo in modo che si possano rendere conto. Interessante, no? Chiamate le lamentatrici, c'erano ancora nel nostro sud, ogni volta c'erano queste donne che il loro compito erano anche pagate andare a piangere, lamentarsi, no? Di funerale. familiari quando un figlio, una figlia si ostina su una scelta sbagliata, su una via di morte, eccetera, il padre gli ha gridato, eccetera, e ne ha parlato anche la madre, poi a un certo punto no, il padre dice, ma noi uomini tagliamo, voi donne?
Thank you. Grazie.
Tanto di non aver
ciao. Ciao Lilli.
Grazie
a tutti. Che è successo?
Buonasera, ciao.
Ciao.
Buonasera, buonasera, ciao.
Beh, che altro è successo?